Salmo e Salmo 100. Il Salmo che inizia con acclamate il Signore voi tutti della terra. Allora lo preghiamo sempre due cori con me, facciamo questa parte alla mia sinistra e il resto. Seguiamo sempre i versetti che segnano, scandiscono il Salmo. Ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Acclamate il Signore, voi tutti della terra, servite il Signore nella gioia, presentatevi a Lui con esultanza. Varcate le sue porte con inni di grazie, i suoi atri con canti di lode. Lodatelo, benedite il suo nome. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Ecco, riconoscete che solo il Signore è Dio, Egli ci ha fatti, noi siamo Suoi, nelle Sue mani è la nostra vita, e uno degli scopi del libro dell'Apocalisse, no? Ricordate, dicevamo, del genere letterario apocalittico, quello che nella realtà della storia, dove i cristiani sono chiamati a una lotta, a volte molto appariscente, cruenta, come per esempio i cristiani a cui viene rivolto Giovanni scrive, no, nella seconda metà del primo secolo, o a volte più nascosta, cioè che si gioca nei cuori, nelle logiche che ciascun cuore poi sceglie di seguire. E allora le logiche di chi è Dio? Cioè chi detta legge nel cuore? Quali sono quei punti di riferimento, quegli assoluti a cui noi ci riferiamo, no? Poi concretamente nelle nostre scelte, piccole e grandi. Allora, ecco, rispetto ai vari signori che vogliono prendere possesso del cuore dei credenti, il libro dell'Apocalisse è quello che vuol togliere il velo per consolare, rinforzare ecco, il cuore appunto dei seguaci del Signore Gesù, dei Suoi discepoli, per dire che la storia è nelle Sue mani. Allora, stasera concludiamo la lettura delle lettere. Siamo arrivati la volta scorsa, cioè due volte fa, la volta scorsa non ci siamo incontrati, alla chiesa di Sardi, se non sbaglio, mi ero fermato alla chiesa di Sardi, quindi stasera conto di concludere le ultime due lettere e poi di continuare con il capitolo 4, cioè la seconda parte del libro dell'Apocalisse, che sono appunto le varie visioni. Allora, siamo alla sesta lettera, Filadelfia, e dice: all'angelo della Chiesa che è a Filadelfia scrivi, così parla il Santo, il veritiero, colui che ha la chiave di Davide, quando egli apre nessuno chiude, e quando chiude nessuno apre. conosco le tue opere. Scusate, sono al capitolo 3, versetto 7. Ecco, ho aperto davanti a te una porta che nessuno può chiudere. Per quanto tu abbia poca forza, hai però custodito la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. Ebbene, ti faccio dono di alcuni della sinagoga di Satana che dicono di essere giudei, ma mentiscono perché non lo sono. Li farò venire perché si prostrino ai tuoi piedi e sappiano che io ti ho amato. Poiché hai custodito il mio invito alla perseveranza, anch'io ti custodirò nell'ora della tentazione che sta per venire sul mondo intero, per mettere alla prova gli abitanti della terra. Vengo presto. Tieni saldo quello che hai, perché nessuno ti tolga la corona. Il vincitore lo porrò come una colonna nel tempio del mio Dio e non ne uscirà mai più. Inciderò su di lui il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio, della nuova Gerusalemme che discende dal cielo, dal mio Dio, insieme al mio nome nuovo. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Allora, ormai siamo così capaci di cogliere lo schema letterario che torna in ogni lettera, per cui all'angelo della Chiesa, dicevamo che in prima battuta poi l'angelo della Chiesa lo identifichiamo con il Vescovo, anche se non era ancora, diciamo, una figura elaborata come quella che abbiamo oggi, ma colui che ha responsabilità della comunità. Filadelfia era una città, una piccola città, una località di modeste proporzioni e certamente non comparabile con le altre città che abbiamo incontrato, tipo prima di tutto tipo Efeso, no? Che era un po' la capitale. E allora il Signore si presenta come il Santo, il veritiero, colui che ha la chiave di Davide. E ricordate che colui che scrive è un uomo profondamente impregnato di scrittura, di parola di Dio, di Bibbia, che a quel tempo era quello che noi oggi è l'Antico Testamento. Non c'era ancora il Nuovo come noi lo possediamo, cioè era in via di formazione. E allora il Santo naturalmente ci fa ricordare Isaia, la visione di Isaia nel capitolo 6, il capitolo appunto della vocazione, quella cosiddetta vocazione di Isaia. Ricordate dove il Signore si presenta e gli angeli che cantano santo, 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 no? La santità di Dio, quello che poi riprendiamo anche noi nel canto del santo durante l'Eucaristia. E ecco, santità che va insieme al veritiero, il veritiero, colui che è verace, la cui parola è verace. Allora, in qualche modo la santità dice la perfezione di Dio. Attenzione, qui perfezione non soltanto in termini, noi immediatamente lo leggiamo in termini morali, cioè, tanto è vero che per noi i santi o le persone sante sono quelle che fanno tutto bene, non so, in alcune comunità ecclesiali, in alcune parrocchie, rispetto a certe persone che stanno sempre col sorriso, non gli scappa mai una parolaccia, che sono sempre a messa, sempre lì a pregare, no? Che tu gli domandi qualcosa e loro ti sorridono, sempre, no? E allora uno dice, quello è un santo, no? Quella è... No, cioè, allora noi diamo un po' questa, no, idea, cioè, abbiamo questa idea di santità, che di per sé non è sbagliata, ma nell'Antico Testamento santo è Dio in quanto è perfetto nella relazione, cioè la santità va nella sua fedeltà, e fedeltà è vera, il verace, colui la cui parola non è doppia. Ricordate anche la confessione di fede che troviamo nell'Antico Testamento, ebraica, che è lo Shema Israel, no? Deuteronomio, cioè ascolta Israele, il Signore è uno. E attenzione, qui non è la professione immediatamente di un monoteismo, ma piuttosto di una esperienza esistenziale di poter incontrare qualcuno che è uno, che non è doppio, no? La cui parola dice il suo cuore. Il suo cuore. Cioè, se volete, è quello che noi desideriamo nella, per noi, dove sperimentiamo ciascuno di noi le sue fratture, le sue ambiguità, no? E quello che chiamiamo peccato, poi che ci divide e che sperimentiamo negli altri, no? E allo stesso tempo la fragilità che tutto questo comporta, no? Cioè, dove sperimentiamo che l'altro ci dice una cosa, ci sarà dietro tutto, farà di tutto per esserci dietro in quella cosa, dentro quella cosa che dice. E allora il Signore si presenta come il santo, il fedele, colui che è uno, la cui parola è il suo cuore, colui che è la chiave di Davide, quando egli apre nessuno chiude, quando chiude nessuno apre. Nelle vostre Bibbie, almeno nella Bibbia di Gerusalemme, c'è la citazione di Isaia 22, che è un oracolo messianico, dove si dice che appunto le promesse che Dio fa a Davide e alla sua discendenza, e dice: gli porrò sulla spalla la chiave della casa di Davide, se egli apre nessuno chiuderà, se egli chiude nessuno potrà aprire. È come il Messia, come colui che ha il potere definitivo, no? E vi ricordate che poi questa cosa verrà poi affidata alla Chiesa, no? Quando c'è il cosiddetto primato di Pietro, no? In Matteo, dove, no, quel Signore Gesù dice: ecco, no, e a te do le chiavi, ciò che legherai, ciò che scioglierai, eccetera, no? E allora ecco, questa chiave, l'immagine della chiave che viene messa in relazione appunto al Signore, colui che può aprire e può chiudere. Noi avevamo già trovato questo anche nel libro dell'Apocalisse, qualche versetto prima, al capitolo 1, versetto 18, c'è scritto: io sono il primo e l'ultimo, il vivente, ero morto ma ora vivo per sempre e ho le chiavi della morte e degli inferi. Ho le chiavi della morte e degli inferi. Anche nell'icona dell'Anastasis, nella tradizione orientale, è interessante, no? Che mentre noi in Occidente abbiamo l'immagine della risurrezione tante volte nelle nostre chiese, con il Gesù che esce, no? Vittorioso dalla tomba, cioè in genere, no? Bello, palestrato, cioè potente, no? Cioè con la lancia, cioè la bandiera in mano. E l'Oriente non ce l'ha, perché di per sé, no? Il momento della risurrezione nessuno l'ha visto. I Vangeli ci dicono che le donne vanno al sepolcro, hanno un annuncio, no, di un angelo, due uomini, eccetera, i Vangeli cambiano. Infatti, per esempio, c'è l'icona delle donne che vanno al sepolcro e ci sono gli angeli che segnano la tomba vuota, no? E poi l'altra icona che l'Oriente ha è quella della discesa agli inferi, della risurrezione, dove il Cristo, no? C'è questa bellissima immagine che avete visto sicuramente, no? Il Cristo potente che ha vinto la morte prende Adamo ed Eva, no? Con braccio forte, cioè li tira fuori, li sta sollevando dalla morte, e sotto i suoi piedi ci sono scardinate le porte degli inferi. Cioè, come dire, quella morte, no? Che ci separa, in molte tombe, nei cimiteri, no? Ci sono nei cimiteri monumentali anche, no? Tante volte davanti alla tomba c'è una scultura di una porta, no? Cioè, che viene chiusa, e fuori c'è della gente che piange, no? Cioè, noi sperimentiamo in qualche modo così, no? Cioè, come entrare, no, nella morte, dove poi uno, no? Non possiamo più raggiungere, la porta è chiusa. Non riusciamo più a, no, questa separazione di una porta chiusa che nessuno può aprire. E allora ecco, è il Signore, no, che ha le chiavi, no, della porta degli inferi, no, perché lui la scardina, la apre e la scardina. E allora vedete, ecco, così si presenta il Signore: io sono colui che ha vinto la morte. E dice: conosco le tue opere. Ecco, ancora l'abbiamo ritrovato in tutte le lettere, no? Cioè, come dire, io ti frequento, sto con te, quindi so la tua vita perché vivo con te. Ecco, ho aperto davanti a te una porta che nessuno può chiudere. E vedete, una comunità, vedremo poi, abbiamo ascoltato, no? È una piccola comunità, ma è una comunità viva, è una comunità in movimento. Fra l'altro questa idea della porta è proprio un'idea missionaria, aprite una porta, anche Paolo utilizza questo nelle sue lettere, quando dice che a un certo punto il Signore mi ha aperto una porta, eccetera, no? C'è un passaggio. Quindi una chiesa piccola, vivace, una chiesa missionaria, una chiesa che appunto sente il desiderio di annunciare il Vangelo, di passare il Vangelo, cosa che le nostre comunità, al di là delle missioni, no, eccetera, poi le parrocchie tentano giustamente di ravvivare spesso il tessuto parrocchiale, allora si chiamano i passionisti, una volta si chiamavano anche i gesuiti, cioè noi abbiamo una lunga tradizione di missioni popolari, poi i francescani, no, eccetera, e poi il parroco non trova gente per fare catechismo, no? E quindi cioè, laddove alcune volte ci sono delle generose, soprattutto signore, che si prestano, ma il problema interessante, perché tanto per dire questo, non è soltanto del parroco che non trova catechiste e telefona a queste signore cercando di coinvolgere, il problema è che non è un problema solo del parroco. Il problema è una comunità cristiana che non sente il desiderio di trasmettere la propria fede, prima di tutto ai propri figli. Non tanto di farli fare la comunione e la cresima, no? Perché si devono fare. E oggi anche persone non credenti, che però fanno battezzare i figli, poi a un certo punto si pongono il problema di fargli fare la comunione e la cresima perché i bambini non siano emarginati in certi contesti. Questo dice molto, no? Ma dice una comunità cristiana che non sente più il desiderio di trasmettere la propria fede. Attenzione, non di imporre la propria fede, perché la comunità cristiana non produce la fede negli altri, La fede nasce in un incontro personalissimo tra lo Spirito Santo che parla nei nostri cuori e la libertà di ciascuno. La fede non si passa, Noi la fede si annuncia, si testimonia, lasciando che poi l'altro nel suo cuore decida. E noi in questa decisione non c'entriamo niente. Guardate che l'unico cuore dove noi possiamo decidere di accogliere o meno la fede in Gesù è il nostro. Allora, no? Una chiesa missionaria. Una chiesa missionaria. Paolo VI scriveva in un documento, se non ricordo male, l'Evangelium Missiandi, e fine degli anni 60, a proposito, perché sapete, nel passato si parlava di chiesa missionaria. Qual era la chiesa missionaria? La chiesa missionaria erano i missionari, no? Per cui quelli che sono in Thailandia, America Latina, in Africa, quella è la chiesa missionaria. Le chiese di vecchia tradizione erano chiamate ad aiutare la chiesa missionaria, soprattutto mandando soldi, Per cui c'era, e c'è ancora, no? L'ottobre missionario, la giornata missionaria, si raccoglievano i soldi, ma la chiesa missionaria era quella. Paolo VI scriveva in questo documento una, qualcosa che poi, cioè che la chiesa o è missionaria o non è chiesa. Ma questo non per prepararci alla crociata, no? In questo mondo sempre più scristianizzato, andare a mettere croci dappertutto, no? O fare i rosari da tutte le parti, con tutto il rispetto. Ma è semplicemente perché uno poi comunica quello che di bello vive, di importante vive. Poi, come comunicarlo? Ricordate Pietro nella sua lettera dirà, date ragione a chi chiede, a chi vi domanda, interessante, a chi vi domanda, no? Della speranza che è in voi. Quindi noi non abbiamo un prodotto da, no, ecco, con tutto il rispetto, non siamo testimoni di Geova, noi non dobbiamo piazzare il prodotto in ogni caso, non siamo rappresentanti di commercio, ma dice Pietro, date ragione a chi vi domanda della speranza che è in voi. Allora, ecco, è la speranza, no? È qualcosa di bello che uno semplicemente, no, sente il desiderio di. Per quanto tu abbia poca forza, hai però custodito la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. Vedete, una chiesa debole e viva. Interessante, no? In alcune, in questi anni, girando un po' per gli studi che ho fatto e poi anche nei luoghi dove, sapete, noi gesuiti un po' ci mandano da una parte o dall'altra, no? Mi capita di vedere, ma questo l'avete visto anche voi, cioè, che alcune volte delle parrocchie, soprattutto le parrocchie un po' nuove, di nuova istituzione, quando cominciano e non c'è la chiesa, no? C'è il garage e non ci sono tante aule, ma bisogna adattarsi. Sono chiese vivaci, no? Eccetera. Quando finalmente con il contributo della CEI, con la raccolta di soldi, eccetera, si costruisce la bella chiesa, le cose si spengono. Si spengono. Non dico che una legge è assoluta, ma è qualcosa che tante volte ritorna. Cioè che quasi c'è una, no, come dire, una proporzione inversa tra la debolezza dei mezzi e la vivacità della Chiesa, la forza dei mezzi e delle strutture e il sedersi. Il sedersi. Qui c'è una Chiesa che, per quanto tu abbia poca forza, no, hai custodito la mia parola, hai però custodito la mia parola. Custodire la parola, è bello il verbo custodire, no? Fa pensare, noi custodiamo le cose che abbiamo care, ciascuno di noi nella sua stanza, ha dei luoghi dove custodisce le cose chiare, che ama, così anche nel cuore, no? Come il custodisce. Allora questo è, no, il custodire la parola, c'è una parola importante, è una parola che sento come un fuoco, no? E che custodisco. E non hai rinnegato il mio nome, cioè ecco, no, quella mia appartenenza non l'hai. Cioè, attenzione, non è solo non aver rinnegato il nome del Signore, cioè nel senso che magari quando si parla di Gesù non sei intervenuto a dire no, scusate, non è così, eccetera. No, no, ma che pure qualche volta è necessario farlo, ma è quel nome che portiamo noi addosso. Cioè, nel senso che noi siamo cristiani, cioè nel senso che siamo coinvolti con Lui. Cristiani significa di Cristo, no? E come quella fede che si porta, no? Cioè che poi in certi momenti uno toglie a volte, no? Cioè perché non vuole far vedere che è coinvolto con, no? Conosciamo tutti gli ambienti, no? Cioè che è libero, cioè è tolta la fede, no? Perché la fede di per sé dice che il coinvolto appartiene, no? A una persona, appartiene a un altro, a un'altra, no? E allora è come dire, quando uno la toglie, rinnega quella persona, perché dice no, io sono libero, no? Allora è dire qui, tu non hai rinnegato, no, la relazione con me. La relazione con me l'hai mantenuta, anche quando è stato difficile mantenerla. Non ti sei dimenticato della nostra relazione, della nostra alleanza. Scusate, mi tolgo. Il fuoco della parola. Allora, ebbene, ti faccio dono di alcuni della sinagoga di Satana che dicono di essere giudei ma mentiscono. Chi sono questi? Ma probabilmente, sapete, in quel mare magnum di gruppi, movimenti, idee, cioè che c'era, che c'è ancora, ma a quel tempo ancora di più, probabilmente dei giudeizzanti, perché si parla di che dicono di essere giudei ma non lo sono. Ricordate tutte le vicende relative a questa chiesa giudaica, questa chiesa ebraica che pian piano si apre ai pagani e che quindi dovrà confrontarsi con la problematica di dire, ecco, ma questi pagani che entrano nella fede in Gesù, no? Che cosa significa per loro entrare nella chiesa ebraica? Diventare giudei? Tutto quello che sappiamo poi Paolo si dovrà elaborare anche con difficoltà. Però ecco, però li farò venire perché si prostrano ai tuoi piedi e sappiano che ti ho amato. Si parla di conversioni, conversioni a questa chiesa, in questa chiesa, di persone che appunto ritornano, si convertono perché sappiano che io ti ho amato, cioè e sappiano che io ti ho amato, perché in qualche modo sperimentano in questa chiesa l'amore di Dio per loro. È interessante, no? Cioè, non tanto il loro amore per me, non si parla tanto del loro amore per me, cioè loro si convertono e si avvicinano perché vedono quanto voi mi amate, no, ma vedono quanto loro sono amati. È interessante anche questa cosa, no? Perché dice che questi riescono a trasmettere nella loro vita e nella loro testimonianza il fatto che vivono di misericordia, che non sono bravi, no? Cioè, che non, per dire, loro, gli altri non vedono quanto noi amiamo il Signore, quanto siamo bravi, che noi amiamo il Signore, siamo, eccetera. Vedono quanto noi viviamo e cerchiamo di essere aggrappati alla misericordia che Dio ha verso di noi. Cioè, dove noi non siamo migliori degli altri. Dove noi non siamo dei Marines che, no, super specializzati, sempre pronti al combattimento, che sappiamo risolvere le situazioni meglio degli altri. No, no, noi abbiamo gli stessi problemi degli altri, però allo stesso tempo siamo aggrappati a quella misericordia fedele, santa, perfetta di Dio per noi. E per quello non ci arrendiamo al male. Per quello continuiamo a combattere, no? Non perché riusciamo a vincerlo sempre, ma perché l'amore di Dio rimane fedele. Perché hai custodito, vedete, torna di nuovo questo, una chiesa che custodito il mio invito alla perseveranza, poiché hai custodito il mio invito alla perseveranza. Vedete, fra l'altro è una chiesa, queste due volte torna, custodire la parola, custodire l'invito alla perseveranza. È una chiesa che sa dare tempo e importanza alle cose importanti. Non so, forse il contrario di tante comunità, è fin troppo facile, sembra di sparare sulla Croce Rossa quando dico queste cose, cioè nella serie che in tante comunità cristiane si fanno tantissime cose e si dà pochissimo tempo all'importante e all'essenziale, cioè allora adesso le sagre, le feste popolari, le varie, benissimo, cioè. Però tempo per l'ascolto della parola, a cominciare da noi preti, no? Da tempo per prepararsi e fare un servizio della parola che sia dignitoso. No, non le quattro cose uno viene lì, eccetera, no? L'insostenibilità e la vuotezza in generale delle nostre prediche domenicali, che dovrebbero essere lì un momento di servizio, di annuncio della parola, cioè il livello delle prediche, voi siete, tra l'altro i cristiani che con pazienza continuano a partecipare a, no? Allora qui c'è una comunità che custodisce, che sa dare importanza all'essenziale, no? Anche se è debole, se è piccola. E allora, proprio perché hai custodito, anch'io ti custodirò nell'ora della tentazione che sta per venire sul mondo intero, per mettere alla prova gli abitanti della terra. Ricordate che Giovanni sta scrivendo da un carcere, e allora, conosce le prove, le situazioni di persecuzione, e quindi probabilmente sa anche che questa comunità sta vivendo e vivrà delle prove, per cui dice, il Signore custodendo la sua parola e custodendo il suo invito alla perseveranza sperimenterai la custodia di Dio nel momento della prova. Vengo presto. Vedete, vengo presto, non temere, vengo presto. E noi stiamo per iniziare di nuovo il tempo dell'Avvento, la domenica prossima sarà la prima domenica di Avvento, sappiamo e stiamo prendendo sempre più consapevolezza che non è il tempo dell'Avvento del Natale, non punta al Natale. Ricordo che quando studiavo di liturgia in gregoriana, c'era un testo scritto da un benedettino che diceva che la riforma liturgica, no, che aveva creato, cioè, il nuovo anno liturgico con l'inizio dell'Avvento, eccetera, probabilmente questo benedettino, di cui non ricordo il nome, però un professore, eccetera, lui faceva notare che probabilmente non era stata una grande idea cominciare con l'Avvento, perché? Perché mettere all'inizio l'Avvento, poi con il Natale, la grande festa del Natale, quasi non si riesce a staccare l'Avvento dal Natale, diventa poi c'è la novena del Natale, diventa la preparazione del Natale. Ma non è questo, perché noi non attendiamo nel tempo dell'Avvento il Natale. Lui diceva, probabilmente sarebbe stato meglio mettere l'Avvento a fine dell'anno liturgico, cioè dove l'anno liturgico ci fa ripercorrere gli eventi della vita del Signore, far memoria di questo, proclamarlo re, la festa di Cristo re, nell'attesa del suo ultimo ritorno. Perché questo è l'Avvento. Cioè ricordarci che noi siamo gente in attesa del ritorno del Signore. Noi siamo gente in attesa. Cioè di questo Signore che ci dice, vengo presto. Sto venendo. E poi allora si riparte dal fatto che il Signore è venuto, no? È nato il Natale, poi è stato battezzato, poi l'Epifania, poi è stato battezzato, eccetera, eccetera, poi è morto e risorto il centro, eccetera, eccetera. Poi ha donato il suo spirito, la Pentecoste. Noi nell'Avvento ricordiamo, cioè ci coscientizziamo che siamo gente in attesa del ritorno del Signore Gesù, che il Signore sta venendo. Tieni saldo quello che hai, perché nessuno ti tolga la corona. Ecco, questa corona che è il segno di vittoria, no? Il vincitore lo porrò come una colonna nel tempio del mio Dio e non ne uscirà mai più. Il vincitore è qualcosa che abbiamo già trovato, ricordate per esempio nella lettera a Sardi, il vincitore sarà vestito, Il vincitore è il cristiano che è inserito nella vittoria di Cristo che ha vinto la morte, E allora questo vincitore che sarà come una colonna nel Tempio, nel mio Dio, non uscirà mai più. Tra l'altro questo Tempio, poi lo vedremo poi anche nella Nuova Gerusalemme, nelle immagini finali, è la casa di Dio, no? È il luogo della vita, questa casa di Dio in mezzo agli uomini. E allora questa vita in Dio. E inciderò su di lui il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio, della Nuova Gerusalemme che discende dal cielo. E allora questo vincitore che sarà ecco, legato alla relazione con Dio, ne porterà il nome, e su di lui è il nome della città. È interessante queste due cose, lui e la città.